Buonasera a tutti, il Presidente della Fondazione Gesù ha avuto il contrattempo, verrà tra 10-20 minuti per portare i saluti della Fondazione. Ecco, e introduciamo questa serata che abbiamo tanto desiderato e con Don Salvatore Frigerio. Ecco, Salvatore Frigerio, introduco brevemente, anche se molto conosciuto qui a Fano, è pittore, scultore. Ha iniziato il suo cammino monastico nell'Eremo di Camaldoli nel 1964. È stato ispiratore della Carta di Fontavellana e delle ricerche sull'insieme della gestione del progetto del Codice Forestale Camaldolese, che è uno dei più antichi documenti sulla gestione delle foreste e sull'ambiente che abbiamo in Italia. Attualmente è monaco benedettino camaldolese, presente nella comunità dell'Eremo di Monte Giove fino al 2007 e proviene dal monastero di Fontavellana. Si occupa della storia della sua congregazione con particolare attenzione all'etica uomo-ambiente che i camaldolesi hanno maturato e documentato nella loro secolare gestione forestale appenninica. Inoltre si dedica con passione allo studio e all'interpretazione dei testi biblici, condividendone i frutti in vari corsi monastici e universitari. Ecco, lascio la parola a Benini, Luciano Benini, che introduce brevemente l'enciclica.
Sì, grazie Leonardo, a cui dobbiamo questo incontro, perché è stato lui che l'ha voluto fortissimamente, credo anche molto opportunamente, per cercare di cominciare a far conoscere il più possibile questa straordinaria enciclica. Siamo in un momento, fra l'altro, estremamente rilevante del cammino, diciamo, ambientalista, perché saprete che lunedì si apre a Parigi la COP21, che è la conferenza di tutti i paesi del mondo, in questo caso per la prima volta quasi tutti hanno aderito, e siamo di fronte ad una svolta epocale, perché a Parigi si dovrà decidere, speriamo in maniera forte e chiara, delle politiche ambientali completamente diverse da quelle che sono state sostenute fino ad oggi, che dovrebbero portare a fermare questo innalzamento della temperatura, che a noi può sembrare così una cosa da poco. Gli scienziati ci dicono che la temperatura rispetto al passato è aumentata di poco più di un grado, ma se arriviamo a due siamo vicini alla conclusione della vita su questo pianeta. E quindi le scelte che dovranno fare i governi a Parigi sono di estrema importanza per sostenere questo cammino che inizierà lunedì a Parigi. Proprio oggi, in questo momento, in tutto il mondo, in tantissime città, ci sono le cosiddette marce per il clima. Noi non vi partecipiamo, ma credo che questa serata sia quanto mai opportuna, perché in qualche modo ci sentiamo uniti a tutti coloro che nel mondo, cittadini normali, associazioni eccetera, hanno dato vita a questa iniziativa proprio per quasi accompagnare fisicamente e incoraggiare i governanti a prendere queste decisioni di enorme importanza. Dunque la Laudato Si si situa in questo percorso. Questo Papa ha scritto due encicliche. Qualcuno ha detto la prima enciclica, Evangelii Gaudium, è l'enciclica per la riforma della Chiesa, la Laudato Si è l'enciclica per la riforma del mondo. Ben lontano dall'essere un'enciclica puramente ambientalista, come qualcuno si è affrettato a dire, sperando che fosse relegata, come dire, fra le questioni centrali. Questa è un'enciclica che potremmo definire l'enciclica di un altro mondo è possibile. È un'enciclica che spazia a 360 gradi su tutte le grandi questioni, che lega intimamente la questione ambientale con la questione sociale. Voglio solo citare quello che ha scritto di questa enciclica, tanto per non usare le mie parole, Marco Buzzi, molti di noi lo conoscono, poeta, filosofo, una delle persone più significative della cattolicità italiana. Ha scritto delle parole talmente forti che ve le voglio leggere testualmente. Questa enciclica di Papa Francesco è probabilmente lo scritto più rivoluzionario che un Papa abbia mai scritto in tutta la storia della Chiesa, ed un appello inequivocabile alla rivolta spirituale, culturale e politica, come da tempo non si sentiva risuonare in questa nostra epoca così stanca, dominata da menti sempre più affievolite, dal conformismo più ottuso e dagli infiniti cori del pensiero unico. Chiusa citazione. Ecco, se in qualche modo la vicenda dell'ambientalismo viene normalmente fatta risalire ad un famoso libro del 1972, I limiti dello sviluppo, mal tradotto, in realtà era I limiti della crescita, e in qualche modo con quel libro nasce il movimento ambientalista verde, il mondo cristiano ha reagito abbastanza tiepidamente nei primi anni. Ma nel 1983 a Vancouver, in Canada, avviene un fatto di straordinaria importanza, pochissimo conosciuto, ma a mio avviso di straordinaria importanza. Le chiese cristiane si incontrano e dicono: noi vogliamo fare un cammino ecumenico, ma ci rendiamo conto che il cammino teologico è complicato, è difficile, ci vorranno decenni. Quello che possiamo fare subito da oggi è un cammino comune che fu chiamato processo consiliare per la giustizia, la pace e la salvaguardia del creato. Se come cristiani avessimo aderito a questa scelta dell'83, le cose sarebbero andate molto diversamente. Purtroppo in Italia specialmente questo percorso non è sostanzialmente mai iniziato, tanto che io dico che fra i tantissimi meriti che ha questa enciclica è quella in qualche modo di essere una sorta di unguento, di aver sanato una ferita dolorosa che per molti di noi, che vedo anche qui presenti, ha costituito una vera e propria sofferenza, di questa frattura fra il mondo ambientalista e il mondo cattolico. Oggi possiamo dire che questa enciclica addirittura non solo ci ripaga di tutti gli sforzi che in questi anni molti di noi hanno fatto nella direzione della giustizia, della pace, della salvaguardia del creato, ma credo che gli ambientalisti debbano porsi la questione molto seria che il Papa li ha abbondantemente scavalcati. Quello che sembravano delle fughe in avanti degli ambientalisti, il Papa ne dice molte di più, quindi in qualche modo bisognerà anche rivedere tutto questo. E il Papa, al punto 166, ringrazia il movimento ambientalista. Questo mi è sembrato veramente un gesto straordinario. Dice così il Papa, punto 166: il movimento ecologico mondiale ha già fatto un lungo percorso, arricchito dallo sforzo di molte organizzazioni della società civile. Non sarebbe qui possibile menzionarle tutte né ripercorrere la storia dei loro contributi. Ma grazie a tanto impegno le questioni ambientali sono state sempre più presenti nell'agenda pubblica e sono diventate un invito permanente a pensare a lungo termine. Io sono tornato da 3 giorni che ho passato a Roma a 2 convegni ambientalisti sulle questioni energetiche, uno di livello nazionale e uno europeo. Beh, vi garantisco che la cosa sorprendente è che questi incontri, organizzati fra l'altro da associazioni ambientaliste molto vicine, potremmo dire, a quella che definivamo almeno fino a poco tempo fa il centro-sinistra, hanno avuto parole di fuoco contro tutti gli ultimi governi, contro questo in particolare, ed hanno lodato in maniera straordinariamente aperta l'opera e l'enciclica Laudato Si. Dicendo una cosa che mi ha molto colpito, e termino, dicendo: ormai Papa Francesco è l'unico leader mondiale che sa guardare oltre lo stretto momento elettorale a cui tutti i politici guardano. Forse bisogna anche dire che c'ha il vantaggio che non ha bisogno di altre elezioni per continuare la sua opera, quindi non ha questa stretta visione, diciamo, di attendere le prossime elezioni. Però mi è sembrato molto significativo questo riconoscimento assolutamente estremamente laico di tante associazioni che dicono: dobbiamo guardare al Papa come colui che sa guardare avanti. Io termino qui, voglio solo ricordare che il 13 e il 20 febbraio prossimi la Scuola di Pace Diocesana affronterà di nuovo il tema della Laudato Si con 2 incontri, uno più di prospettiva, diciamo, rispetto alle grandi questioni ambientali, sociali, della giustizia e della pace, quindi di carattere generale, l'altra molto più operativa, cercando di mettere assieme coloro che già oggi e in prospettiva possono fare qualcosa di significativo nelle direzioni indicate dal Papa in questa straordinaria enciclica. Detto questo, siamo tutti qui per ascoltare. Saluto. Grazie.
Beh, grazie a tutti voi e alla vostra, il vostro invito, a vostro rischio e pericolo. E ringrazio tutti e ringrazio i promotori di questo convegno, perché lo possiamo definire davvero un convenire insieme. E questo appuntamento che ritengo di assoluta attualità nei confronti dei giorni che stiamo vivendo, e mi auguro che li viviamo non solo da spettatori, perché i sistemi che ormai viviamo ci hanno ridotto ad essere spettatori del mondo e non interpreti e operatori. Di fronte a tutto ciò che avviene nel mondo basta un dito, stando in poltrona, e ci sentiamo padroni del mondo, senza muovere un dito per il mondo. E questa è una delle situazioni tanto care a coloro che ci governano, perché preferiscono gestirci piuttosto che essere aiutati a governare. Quindi io mi auguro che i nostri incontri non si riducano al tè delle cinque, ma che siano sempre un bisogno di reciprocità nella costruzione di una realtà nuova. Io non sono un ecologo, non sono un etologo, sono semplicemente un monaco benedettino camaldolese. E questo mio incontro non sarà un'analisi sistematica di questo documento straordinario che il Vescovo di Roma ci ha consegnato, ma sarà un ripensare a quello che è la mia tradizione, quella tradizione camaldolese di cui sono erede e mi sento veramente erede, mi ha consegnato e mi va consegnando nei confronti dell'etica uomo-ambiente, che va scoperta. Io ci sto studiando da anni su questo, siamo riusciti a raccogliere oltre 45.000 documenti, tutti digitalizzati, sugli 856 anni di gestione appenninica dei monaci di Camaldoli. Per cui non stupitemi se io farò questo continuo confronto tra il modo con cui i monaci hanno gestito il rapporto uomo-ambiente e il modo con cui Papa Francesco ci dice di nuovo di gestirlo. Ci sono assolutamente delle consonanze straordinarie. Anzitutto, sì, noi monaci benedettini camaldolesi abbiamo un'eredità attualmente culturale, non più di gestione, ma un'eredità culturale del rapporto spirituale, tecnico, sociale ed economico dei monaci eremiti di Camaldoli con la loro foresta appenninica. Foresta antica quanto l'Appennino tosco-romagnolo, foresta che li ha accolti e che da loro ha ricevuto una cura che l'ha conservata e impreziosita fino a divenire modalità di cultura per gli altri centri camaldolesi disseminati in Appennino e anche di quelli privati che ne hanno colto le finalità. Ristudiando quei documenti e presentandoli in vari convegni, Mi sono sentito dire da alcuni presenti, ma adesso capisco perché mio nonno in foresta si comportava così. Non sapevo che fosse nato questo a Camaldoli, dove in effetti è nato il primo codice forestale dell'Occidente. Sono dunque erede di un orizzonte etico che si è esteso per quasi 9 secoli di storia, dal fiorire della presenza monastica in quel territorio toscano attorno agli anni 1020 fino alla soppressione sabauda del 1866, quella soppressione che ha incorporato e che ancora oggi incorpora il monastero, l'eremo, la foresta e la incorpora alla proprietà demaniale dello Stato italiano. Quasi 9 secoli di lavoro svolto dai monaci che hanno attinto alla spiritualità dell'Oriente cristiano e al suo rapporto fortemente simbolico di comunione con l'intera creazione. E qui già la Laudato Si riemerge. Infatti la tradizione bizantina a cui i camaldolesi attingono, siamo nati a Ravenna, nell'esarcato bizantino di Ravenna, afferma che l'uomo, l'Adam, l'umanità, l'umano, è colui che presiede la liturgia cosmica, elevando la creazione a dossologia, cioè a culto al creatore. Anche qui ormai chi ha letto l'enciclica dice, ma qui ci sono delle consonanze. Ma presiedere significa condividere per servire, come dicono le sacre scritture che fondano la fede giudaico-cristiana. In Genesi 2,15, il testo ebraico, io diffido sempre delle traduzioni, perché le nostre traduzioni sono autentici tradimenti alle volte. Bene, il testo ebraico di Genesi 2,15 dice che Dio ha posto l'umano, l'Adam, non è il maschio, il maschietto o il maschione, l'Adam è il venuto dall'Adamà, dalla madre terra, è l'umano, lo pone nel giardino perché lo preservasse per servirlo. Per servirlo. Per comprendere meglio allora cosa intendo per condivisione, mi permetto di leggere una pagina delle prime costituzioni redatte dal priore Rodolfo nell'XI secolo, nel 1080. Le date sono importanti. Pagina che ha determinato tutto il successivo rapporto degli eremiti camaldolesi con i loro ambienti, con i diversi ambienti di vita. Permettetemi di leggere questo testo che è di una poesia altissima ma che ci mette dentro il cuore stesso della Laudato Si, in una comunione straordinaria con ciò che ci circonda e con gli alberi. Pianterò, egli dice, nel deserto il cedro e il biancospino, il mirto, l'olivo, l'abete, l'olmo e il bosso. Cioè Rodolfo parte dal capitolo 41 di Isaia, giocando sul termine eremo, perché in ebraico eremo significa deserto. E l'eremo, il deserto sarà, dice Isaia prevedendo il ritorno dall'esilio babilonese, sarà una ricostituzione della vita in un paese totalmente distrutto. E allora c'è questa immagine dei 7 alberi, in ebraico il numero 7 è il segno della compiutezza. Se dunque, continua Rodolfo rivolgendosi ai suoi monaci, se dunque desideri di possedervi questi alberi in abbondanza, o se brami di essere tra loro annoverato, ut intereus computare, essere uno di loro, guardate, Qui c'è un'identificazione dell'uomo con l'albero. Tu chiunque sii, studiati di entrare nella quiete della solitudine, cioè quella solitudine che permette di ascoltare. Il silenzio non è mai fine a se stesso. E Rodolfo dice che il silenzio senza l'ascolto è la tomba di un pazzo sepolto vivo. Il silenzio si fa non per stare zitti, ma per ascoltare. E un mondo di chiasso come quello di oggi è un mondo incapace di ascoltare. Quivi, infatti, in questo silenzio, potrai possedere o diventare tu stesso un cedro del Libano, aut cedros piei, che è pianta di frutto nobile, di legno incorruttibile, di odore soave. Potrai diventare, cioè, tu, fecondo di opere, insigne per limpidezza di cuore, fragrante per nome e fama, e come cedro che si innalza sul Libano, fiorire di mirabile letizia. Potrai essere anche l'utile biancospino, arbusto salutarmente pungente, atto a far siepi. I nostri vecchi lo usavano proprio per questo. E varrà per te la parola del profeta, sarai chiamato ricostruttore di mura, restauratore di strade sicure. Pensate cosa sta succedendo oggi nelle nostre strade. Con queste spine si cinge la vigna del Signore affinché non vendemmi la tua vigna ogni passante e non vi faccia strage il cinghiale del bosco né la devasti l'animale selvatico. Verdeggerai altresì come mirto, pianta dalle proprietà sedative e moderanti. Farai cioè ogni cosa con modestia e discrezione, senza voler apparire né troppo giusto né troppo arrendevole, così che il bene appaia nel modesto decoro delle cose. Meriterai pure di essere olivo, l'albero della pietà e della pace, della gioia e della consolazione. Con l'olio della tua letizia illuminerai il tuo volto e quello del tuo prossimo con le opere di misericordia e consolerai i piangenti di Sion. Così darai frutti soavi e profumati come olivo verdeggiante nella casa del Signore e come virgulto d'olivo intorno alla tua mensa. Cita un salmo. Potrai essere abete slanciato nell'alto, denso di ombre e turgido di fronde, se mediterai le altissime verità e contemplerai le cose celesti, se penetrerai con l'alta cima nella divina bontà, sapiente delle cose dell'alto. E neppure ti sembri vile il diventare olmo, perché quantunque questo non sia albero nobile per altezza e per frutto, è tuttavia utile per servire di sostegno. Serviva per sostenere le viti per i nostri anziani. Non fruttifica, ma sostiene la vite carica di frutti. Adempirai così quanto sta scritto, portate gli uni i pesi degli altri, e così adempirete la legge di Cristo. Finalmente non tralasciare di essere bosso, pianticella che non sale molto in alto, ma che non perde il suo verde, così che tu impari a non pretendere di essere molto sapiente, ma a contenerti nel timore e nell'umiltà e abbracciato alla terra mantenerti verde. Dice il profeta, non alzate la testa contro il cielo, e Gesù, chi si umilia sarà esaltato. Nessuno dunque disprezzi o tenga in poco conto i ministeri esteriori e le opere umili, perché per lo più le cose che esteriormente appaiono più modeste sono interiormente le più preziose. Tu sarai dunque un cedro per la nobiltà della tua sincerità e della tua dignità, biancospino per lo stimolo alla correzione e alla conversione, mirto per la discreta sobrietà e temperanza, olivo per la fecondità di opere di letizia, di pace e di misericordia, l'anno della misericordia, abete per elevata meditazione e sapienza, olmo per le opere di sostegno e pazienza, vosso perché informato di umiltà e perseveranza. Quante volte ho moltiplicato questa pagina da distribuire nei convegni. Da questa pagina, dunque, è nato il rapporto esistenziale monaco-ambiente, garantito poi dalle pagine dei codici che hanno accolto e conservato le regole e le consuetudini caratterizzanti la vita dei monaci eremiti di Benedetto e Romualdo. Guardate, non esiste un volume, cioè un codice riservato a come si tratta l'ambiente, ma le regole, le norme per rapportarsi con l'ambiente fanno parte della regola di vita eremitica di Camaldoli. Unico caso in tutto il mondo benedettino, tutto il mondo monastico benedettino del mondo. C'è una identificazione del monaco con l'ambiente stesso. E qui lo ritroviamo tutto questo, lo ritroviamo poi nella Laudato Si. Regole e consuetudini che documentano anche a noi oggi un'autentica etica che decisamente vale la volontà e la fatica di conoscere, pur nei mutati testi, nei mutati contesti, contesti sociali, tecnici ed economici. Comunque un'etica che anche oggi ci permette di fare una riflessione gioiosa e drammatica insieme, come afferma Papa Francesco a conclusione della sua enciclica Laudato Si, che con sguardo lucido e severo, chiede all'umanità, responsabile di un deterioramento ambientale preoccupante perché foriero di un disastro annunciato, chiede di provvedere, ritrovando i termini e le condizioni necessarie a ricostruire il rapporto vitale uomo-ambiente, così da ritrovare una sana relazione con l'ambiente, capace di ridare anche una sana dimensione integrale della persona. Io dico sempre, e spesso anche parlando con i giovani, abbiamo dimenticato la nostra solidarietà cosmica. Con l'invenzione della prima lampadina abbiamo cominciato a non avere più bisogno di guardare il sole, la luna e le stelle per regolarci, per alzarci al mattino e coricarci alla sera con il sole, come facevano i nostri vecchi. O con le galline, qualcuno diceva, per prendere in giro il contadino, depositavi di una sapienza straordinaria per il rapporto uomo-ambiente. Io non dico mai ambiente, uomo-natura, perché l'uomo è natura. L'uomo è l'elemento consapevole, dovrebbe essere l'elemento consapevole della natura. È quello che appunto la tradizione orientale ci dice, l'Adam è colui che presiede la dossologia cosmica, la liturgia cosmica, colui che ha questa consapevolezza. In questo straordinario documento, il Vescovo di Roma, Patriarca della Chiesa Cattolica, mostra a riguardo di detto rapporto uomo-ambiente una sensibilizzazione più intensa che in passato, scrive Liliana Sebastiani. Io ricordo che nel 1987 fu invitato a Grosseto a tenere un seminario sul rapporto uomo-ambiente nella scrittura e mi accorsi che nell'ambito dei documenti della Chiesa Cattolica non esisteva una riga su questo problema. Per cui esplorai la teologia luterana e trovai nel libro di Murmann, Dio e la creazione, trovai delle pagine straordinarie di commento che partivano dalla scrittura ma che diventavano rapporto uomo-ambiente. Insiste appunto Lidia Sebastiani, insieme alla fiducia di un Papa amatissimo che è sorgente di evangeliche sorprese e che ha voluto rifarsi a Francesco d'Assisi anche nel nome assunto, oltre che con l'incipit dell'enciclica Laudato Si. Chiedo scusa. Riconoscersi quindi, dice il Papa, riconoscervi il modello di una sana relazione col creato come una dimensione della conversione integrale della persona. Numero 218. Ecco, pensate a quella pagina di Rodolfo. L'enciclica è di notevole incisività, connotata dalla connessione tra ecologia e giustizia. Uno scritto che probabilmente rimarrà anche nella storia del pensiero ambientalista e non solo nella storia del Magistero della Chiesa. Essa appare unitaria per l'ispirazione e grazie ad alcuni assi tematici, grazie a questi assi tematici che affrontati da diverse prospettive riaffiorano più volte e vengono così sintetizzate nel numero 16. L'intima relazione tra i poveri e la fragilità del pianeta, il senso della precarietà. La convinzione che tutto nel mondo è intimamente connesso, questa solidarietà cosmica, di noi col cosmo e di tutte le forze cosmiche tra loro. La critica al nuovo, quelle forze cosmiche che i nostri interventi guastano, per cui sta saltando l'equilibrio tra questi elementi. L'invito a cercare altri modi di intendere l'economia e il progresso. Quel dito puntato contro la finanza che ha distrutto le economie sociali. Il valore proprio di ogni creatura, non solo dell'uomo e della donna, ma di ogni essere vivente, dal filo d'erba all'Adamo. Il senso umano dell'ecologia, la necessità, d'altra parte, il termine stesso ci ricorda la casa comune, la necessità di dibattiti sinceri e onesti, quanto insiste lui su questa paresia, su questa autenticità dei rapporti. La grave responsabilità della politica internazionale e locale non lascia spazio a nessuno. Non lascia spazio nel senso di dire questo non mi riguarda, che siamo abbastanza abituati a pensare sempre che le critiche sono sempre rivolte agli altri, no? Riguardano sempre gli altri. La cultura dello scarto e la proposta di un nuovo stile di vita. Ecco, queste sono le sintesi che lui fa nel capitolo 16. In tutto il documento, come anche nel quotidiano della sua vita, il pastore, il Papa, non evita di soffermarsi su indicazioni molto concrete. Evitare lo spreco dell'acqua e dell'illuminazione, fare la raccolta differenziata, non sprecare il cibo, trattare con rispetto ogni essere vivente, usare i trasporti pubblici o condividere l'uso di automobili private, riutilizzare e riciclare. Scelta questa che, secondo il Papa, può essere un atto di amore che esprime la nostra dignità. Essere capaci di condividere. In un recentissimo convegno promosso da sottoscritto, il professore Filippo Barca fece un accenno straordinario, si parlava dei problemi delle aree interne, questo grande progetto che lui ha proposto sulla gestione delle aree interne italiane. Ma lui diceva: non può esserci gestione condivisa se non ci si guarda negli occhi. Se non ci si guarda negli occhi. Internet può servire, ma bisogna guardarsi negli occhi. E allora io dissi: ti ringrazio hai fatto una qualcosa che per me, ricercatore biblico, è quanto mai importante, perché quando nella Genesi l'autore vuole dirci chi è l'Adam, sapete benissimo, non è una cronaca, è un inno liturgico, l'inno sulla creazione, ma non è assolutamente una cronaca. Ecco, ma quando vuole dirci, la geografo vuole dirci chi è l'uomo, guardate che è un testo scritto 100 anni dopo il ritorno dall'esilio babilonese, siamo già nel VI secolo, cioè nel IV secolo avanti Cristo. Bene, allora ce lo racconta, perché la Bibbia non fa teoremi, racconta, e ci mette il creatore, l'Elohim, di fronte a questo essere che sembra che dica non mi è venuto bene. Cioè dice una cosa importante, l'Adam solo, io lo traduco in base al testo ebraico e non alle nostre traduzioni, Elohim dice l'Adam solo non è cosa buona, facciamogli chenegdo, che significa chi gli guardi negli occhi, non chi gli sia simile, banalissimo, facciamogli chi gli guardi negli occhi. L'Adam è Adam, cioè l'umano è umano perché sa guardarsi negli occhi, non basta Facebook, bisogna sapersi guardare negli occhi. Ma ancora oggi noi, se qualcuno ci sta raccontando qualcosa di cui non siamo sicuri, diciamo guardami negli occhi per favore, perché vuol dire condividere se stesso con l'altro. Ecco, dunque, dico, Papa Francesco ha operato un grande cambiamento nella riflessione ecologica per passare dall'ecologia ambientale all'ecologia integrale. Facevi tu adesso esattamente un accenno a questo, no? Infatti questa ecologia integrale include l'ecologia culturale, educativa, etica, spirituale. E guardate, quando parlo di spirituale non parlo di religioso, parlo di capacità interiore, capacità di mettersi in discussione seriamente, intellettualmente, spiritualmente, cioè con la propria coscienza, al di là di tutte le religioni. E questo è un documento straordinario e unico. E di conseguenza quindi mentale, politico, sociale. Di conseguenza. Ma se non c'è questo, sappiamo le nostre politiche quali sono, quali conseguenze ci danno. Non bisogna dunque cedere al rischio di assimilare questa visione nel consueto discorso ambientale, senza rendersi conto che tutte le cose, la conoscenza e le istanze sono tutte connesse. Leonardo Boff annota che il riscaldamento globale ha a che fare con l'industrializzazione selvaggia. La povertà di gran parte dell'umanità è legata al modello di produzione, distribuzione e consumo, che la violenza contro la terra e gli ecosistemi è una deriva del paradigma della dominazione che è alla base della nostra civilizzazione dominante già da 4 secoli, che l'antropocentrismo è il risultato della comprensione illusoria, cioè l'uomo al centro di tutto, questa comprensione illusoria secondo la quale possediamo le cose che hanno l'unico scopo d'esistere esclusivamente per il nostro piacere. Ora è proprio questa cosmologia, insieme di idee, valori, progetti, sogni e istituzioni, che fa dire al Papa, mai, nel numero 53, mai abbiamo maltrattato e offeso la nostra casa comune come negli ultimi secoli. Ma qui mi permetto di attribuire il cosiddetto dominio dell'uomo su tutto ciò che ha vita, sul pianeta Terra, anche alle conseguenze della tradizione, o meglio, della traduzione, che spesso è tradimento, della traduzione del testo biblico della Genesi, in cui si afferma, nella traduzione nostra, che l'Adam domini su ogni vivente, Genesi 1, 26, 28. E inoltre, sempre in Genesi 1, 28, che la copia prolifichi per riempire la terra assoggettandola e dominando tutti gli esseri viventi. Questa traduzione ha autorizzato l'Adam biblico allo sfruttamento di tutte le risorse del pianeta credute inesauribili. Il testo biblico va tradotto da un verbo che significa camminare sopra, camminare lungo, percorrere, che è un invito a camminare con attenzione lungo la storia, insieme a tutti i viventi. Insieme, non dominando i viventi, ma camminando insieme con tutti i viventi. Ma il testo biblico più avanti, nel secondo racconto della creazione, dice che Elohim pose l'Adam nel giardino di Eden perché lo servisse e lo coltivasse. Ma il verbo servire è il medesimo che viene usato per indicare il culto o servizio al creatore. Perciò coltivare la terra equivale a un culto al suo creatore, affermazione che contraddice quella del dominio indiscriminato. Mi permetto qui di ritornare per analogia, allora, alle tensioni dei monaci, agli abitatori dei loro territori e ai loro dipendenti. Badare alla natura, badare all'ambiente, comporta badare anche agli abitatori dell'ambiente, perché l'ambiente è omnicomprensivo. Ricordando le disposizioni stabilite per la loro partecipazione agli utili della vendita del legname, la loro pensione di vecchiaia, siamo nel 1200, la loro assistenza gratuita in caso di malattia, la fornitura della dote per le nozze delle loro figlie, ma anzitutto un'attenta preoccupazione idrogeologica, affinché la montagna non crollasse sulla pianura danneggiandola. Abbiamo trovato degli splendidi progetti per evitare che la montagna crollasse sulla pianura. Un'attenzione antropologica che oggi diremmo dimenticata, tanto da vivere nelle quotidiane conseguenze che ben conosciamo. Poi si piange. Dissi un giorno, non lontano, all'ex Consiglio Generale della Regione, c'era tutto il Parlamento riunito, ho avuto un incontro con Barca, e che dissi, capisco che quando c'è un dissesto geologico, per voi è un'ottima occasione per andare in televisione. Se poi c'è il morto, meglio ancora, fa più scena la televisione. Se pensate a prevenire, nessuno vi porta in televisione. Perché davanti a queste cose non posso stare zitto, non posso tacere. Però l'attenzione al territorio non si è fermata solo alle persone, ma si è preoccupata anche degli animali che popolavano la foresta, che la loro presenza poteva danneggiare tanto i selvaggioni in bosco, cioè le piantine spontanee nate dai semi caduti, chiamati selvaggioni in bosco, quanto le piantine di 2 anni coltivate nei vivai e poi messe a dimora in foresta. Il laboratorio galenico, operante nel monastero di Fontebona, Fontebona è il toponimo primitivo di Camaldoli, confezionò una sostanza repellente di origine vegetale che allontanava gli animali dalle piantine, così che queste e quelli, piantine e animali, non fossero danneggiati. Questa attenzione alla biodiversità ci richiama di nuovo la Laudato Si del Vescovo di Roma. Simone Morandini constata che la prima caratteristica dell'enciclica è di essere un testo appassionato, in un'intensa percezione della bellezza della vita. E questo risulta appunto dalla constatazione della splendida biodiversità planetaria su cui si sofferma con affetto e preoccupazione lo sguardo di Francesco, con una sorta di viaggio attraverso diverse aree critiche, veri polmoni per la vita del pianeta, e lui cita le foreste tropicali dell'Amazzonia o il bacino del Congo, gli oceani, le barriere coralline. E questo può indicare anche la ricchezza della vita umana, quale si manifesta nella varietà delle esperienze culturali e spirituali. Inoltre tutto questo orienta lo stesso amore per uomini e donne, in quanto sono inseparabili la preoccupazione per l'ambiente, la giustizia per i poveri, l'impegno nella società e la pace interiore. Capitolo 10. Sono inseparabili. Più curi questi, più avvantaggi quest'altro. La nostra vita è interagente. È chiaro che il sistema ha agito in modo da renderci tutti chiusi in noi stessi, da renderci tutti sospettosi dell'altro. Si guarda all'altro come colui o colei da quale dobbiamo difenderci e non con colui o colei con la quale dobbiamo camminare. Dobbiamo condividere le nostre esistenze. La paura dell'altro, paura di ogni diverso, quella paura che è diventata addirittura, e lo sappiamo anche dai nostri politici di oggi, è diventata strumento elettorale. Più infondiamo la paura e più ci votate perché noi vi difendiamo. Dunque è rilevante l'indissolubile intreccio della dimensione ambientale con quella sociale. I monaci di Camaldoli mettevano a verbale che i frutti economici della gestione forestale non apparteneva alla comunità monastica ma al territorio. Economia condivisa. L'economia condivisa che a Camaldoli veniva augurata nel 1943 con il codice sociale di Camaldoli, che poi è diventato la bozza della Costituzione italiana. La scuola queste cose non le conosce. Si parlava di economia condivisa perché avevano questa esperienza. E nacquero così opifici, ospedali, lazzaretti, addirittura nacque il progetto e la costruzione del quartiere popolare fiorentino di San Frediano, per risolvere il problema della città invasa dai contadini che fuggivano dalla campagna, luogo di scorrerie e di bande. Problema che la signoria fiorentina non sapeva come affrontare. Fu in Toscana il primo progetto di edilizia popolare. Siamo nel XIII secolo. Ecco, la nostra tradizione camaldolese, seppur privata di questa gestione nel 1868 dallo Stato Sabaudo, ha conservato in sé questo gene di etica che non vuole essere ricordo archeologico, ma riproposta in giorni come i nostri, il cui futuro dipende, volenti o nolenti, dall'esodo epocale che l'Europa tutta si appresta a vivere, pur dibattendosi, pur tentando di non ammetterlo, difendendosi da un salto antropologico che è già avvenuto nella storia, ma che volutamente non è ricordato. Sta avvenendo esattamente ciò che è avvenuto, per esempio, nel Cinquecento, quando gli immigrati del nord hanno letteralmente smontato tutto l'impero romano. Io sto facendo una lettura parallela, la sto preparando per l'università, tra Gregorio Magno e Papa Francesco. si trovano entrambi nella stessa situazione, là dal nord, qui dal sud-est. L'Europa sta, culturalmente sta morendo, se non è già morta. Culturalmente non produce, ha solo paura. Si ricostruiscono muri. Si ha paura. Papa Francesco, Papa Gregorio Magno diceva che ormai l'impero romano era rovinato dalla corruzione. Non è il Corriere della Sera di oggi. L'impero romano diceva iam fetet, cioè è già marcio. Iam fetet, lui si muoveva, come poi ha fatto Cardinal Martini, dalla scrittura. E iam fetet è l'opposizione, quando Gesù dice di togliere la pietra dal sepolcro dell'amico, la sorella Marta gli dice: ma è già di 4 giorni, gli han fetet, è già putrefatto. Ecco, Gregorio usa esattamente quell'immagine per dire la corruzione nella quale ormai viveva l'impero romano, perciò era finito. Ed è finito, è stato letteralmente smontato, dolorosamente anche smontato, dalle immigrazioni del nord, quegli angli, venivano definiti gli angli barbari, che Gregorio dice non angli sed angeli, cioè annunciatori di una realtà nuova, annunciatori di un mondo nuovo, annunciatori di un modo diverso di concepire la convivenza. Ecco, oggi l'Europa si trova in questa situazione e fa di tutto per ribellarsi. Non si rende conto che sta lentamente sta morendo e non accetta di rinascere in un modo nuovo. Ora il Vescovo di Roma, Patriarca d'Occidente, ne ha piena consapevolezza. E la sua enciclica ci chiede appassionatamente di rendercene conto, e non solo per preoccupazioni economiche, ma per il futuro stesso dell'Europa e il futuro stesso di coloro che verranno dopo di noi, figli, nipoti, fratelli, sorelle, che verranno dopo di noi. Ecco, io credo che questo testo metta davvero in situazione di verifica autentica, sincera, tutta la realtà sociale, economica, teologica, religiosa, tutta la realtà di oggi, perché appunto viene riproposto il rapporto uomo-ambiente globalmente, senza nessuna possibilità di scappatoia, di rifugio, trovare un angolo in cui rifugiarsi per non preoccuparsi. Ecco, ci mette tutti sull'avviso e soprattutto suscita e vuole suscitare in noi non solo la preoccupazione, ma anche l'interrogazione. Quando io avevo qualche protesta da fare quando ero ragazzo e giovane, qualche protesta da fare su situazioni che non condividevo, e ne parlavo con mio padre non mi diceva mai hai ragione o hai torto, regolarmente mi diceva e tu cosa faresti, mi ha fatto le spalle in questo modo, e tu cosa faresti, inutile reclamare, dati da fare, non dare colpa agli altri, vedi dentro questa situazione tu come ti collochi, anche nel limite, nella precarietà della tua situazione, perché nessuno di noi gestisce grandi cose, gestisce la propria vita con gli altri. Ecco, come gestiamo la nostra vita con, come ci guardiamo negli occhi, come ci guardiamo negli occhi. Grazie, scusate.
Io chiedo scusa a tutti per il ritardo, fuori fanno le nostre. sono riuscito ad arrivare in orario, in tempo. Ringrazio Carlo Frigerio per la bellissima esposizione. Ogni volta che lo ascoltiamo ci stupisce anche questa sera. No, credo che gli argomenti sono così vasti, così interessanti, per cui un dibattito credo debba venire fuori stasera. Prima di aprirlo devo dire che la Fondazione Cassa di Risparmio, per consentire a tutti poi di approfondire questi temi, ha acquistato 100 copie dell'enciclica del Papa e la donerà all'uscita, in modo che chiunque voglia approfondirla può farlo. E quindi ne abbiamo 100 copie, spero che bastino per tutti, non pensavamo che ci fosse tanta gente, ma credo che dovrebbero bastare. Adesso quindi apriamo la discussione, che se ci sono delle domande che sicuramente ci saranno. È un'occasione unica questa per fare domande.
Abbiamo detto all'inizio che oltre alla Fondazione Cassa di Risparmio che ha donato questa sala, ci dispiace che non è stata sufficiente per chi è rimasto in piedi, ma se non altro il segno che evidentemente questo incontro era sentito, e anche le due realtà che l'hanno organizzata, la parrocchia Santa Famiglia, Don Vincenzo, visto che è andato via, e la storica, direi, associazione naturalistica ambientalistica di Fano, l'Argonauta, e quindi credo insomma che ci siano argomenti di confronto e di discussione. Salvatore chiaramente ci ha dato delle pennellate di questa enciclica, che è talmente ricca che necessariamente bisogna coglierne alcuni aspetti, ma credo abbia dato un'idea molto chiara e molto bella di quanta ricchezza, di quante cose ci siano dentro questa enciclica, di riflessione da una parte ma anche di azione dall'altra, perché questo mi sembra l'elemento, diciamo, caratterizzante di questa enciclica. Ci chiede a ciascuno di noi, a tutti i livelli, a chi ha responsabilità politiche, sociali, istituzionali, ma ogni singolo cittadino, di fare qualcosa. Quindi credo che siano tante, insomma, le suggestioni. Chiedo così di dare un cenno, magari venendo qua. Elisa, ecco, no, prego, se vi avvicinate così magari man mano che qualcuno vuol parlare, se si avvicina così tutti sentono, forse, no, questo microfono qua. Magari ne raccogliamo qualcuna, così poi il Salvatore ci potrà.
Certo. Un saluto a tutti i presenti e le congratulazioni a Salvatore per questa sua relazione particolarmente interessante. Il problema che lui ha centrato è esattamente questo, quello della solidarietà cosmica, ed è la prima volta che viene portata attraverso questa enciclica la solidarietà cosmica come un progetto collettivo che riguarda tutta l'umanità. Quindi è, diciamo così, un momento del cammino comune. Vuol dire che è un cammino che riguarda sì la nostra generazione, ma riguarda anche le generazioni a venire, perché il cammino è estremamente lungo, date la diversità delle varie parti del mondo, sia sotto il profilo economico, politico, di varia natura, tra paesi emergenti, paesi che già sono maturi, che già hanno raggiunto un livello di benessere, paesi che invece ancora soffrono per la fame, per le malattie e via discorrendo. Quindi un cammino veramente lungo. Come nasce questo cammino? Era così il disegno di Dio. Il disegno di Dio era diverso, per la verità, no? Cominciando dalla Genesi, il capitolo primo, il capitolo 1:11 per esempio, in cui nascono gli alberi da frutta, nascono, diciamo così, le gemme, l'1:24 in cui nascono tutte le specie viventi. E praticamente cosa avviene?
avviene che c'è in quel momento, vige la solidarietà cosmica. L'uomo è vegetariano, non uccide il mondo animale per nutrirsi. E però l'uomo non è all'altezza, non si dimostra all'altezza di questo disegno divino, al punto tale che Dio si pente di aver, già al capitolo 6, Dio si pente di aver fatto l'uomo. E lo castiga con il diluvio, salvando logicamente, avendo Noè, trova grazia agli occhi di Dio, ma c'è lì la salvezza dell'uomo e delle specie animali. Ma dopo il diluvio c'è un punto fondamentale che è l'8:21 della Genesi, in cui Dio quasi si rassegna di fronte alla componente negativa dell'animo umano. Cioè capisce benissimo che l'uomo non riuscirà a essere all'altezza del disegno divino. Ci lascia soli Dio? No, perché Dio poi manda suo figlio, la seconda figura della Trinità, fa scendere lo Spirito Santo. Ebbene, è da qui, quando padre Salvatore ci dice De Camaldolesi, è perché lì gli uomini di Dio immediatamente trovano il modo di solidarizzare con la natura e non creare danni alla natura. Quindi questo cammino deve essere fatto in primo luogo dal mondo cristiano. Non a caso è il Papa che pone il problema con questa enciclica. Vedete, alla fine del Novecento ci sono due intellettuali di grandissimo valore che muoiono presso poco nello stesso anno, nel Novecento. Uno è Nietzsche, che diceva Dio è morto. E quindi, diciamo così, teorizzava la nascita del nichilismo, cosa di cui oggi siamo abbondantemente coscienti. C'era un altro grande intellettuale che era un russo, Vladimir Soloviev, il quale aveva scritto invece un libro interessantissimo sulla nascita della divina umanità. La nascita della divina umanità. Ragazzi, quando noi tutte le domeniche o quando capita andiamo a comunicarci, abbiamo Dio, Gesù, che viene in noi, la natura divina che si unisce alla natura umana. Ed è questa allora la strada per poter tentare la ricreazione. Senza questo supporto del divino che viene a sanare l'inclinazione al male dell'uomo, io credo che non ci sarà prospettiva. Ma noi siamo certi, per fede, che questo avverrà. Adesso non ricordo il capitolo di Isaia, ma era quello in cui...
Poi bisogna che andiamo a chiudere, perché
ci sono tanti altri
che vorrebbero intervenire.
Sì, ma io chiudo subito.
No, ma è molto
il capitolo di Isaia, che chiede che appunto l'agnello sarà insieme al lupo, eccetera, eccetera. E c'è poi anche la lettera di San Paolo ai Romani, 8:21, in cui la creazione ha, diciamo, soffre per le doglie di un nuovo parto. Grazie.
Sì. Grazie molte, Salvatore, se hai preso qualche appunto, proviamo a prendere qualche altro intervento, non so in quanti vorranno, prego, se
risponde alla fine.
Sì, è meglio, perché se no voglio solo ricordare che una cosa interessante che sta detto il Papa, al punto 3 dice, ricordate che la pace in interi di Papa Giovanni era stata la prima enciclica rivolta fuori del mondo cristiano, quindi rivolta agli uomini di buona volontà. Qui il Papa dice una cosa ancora maggiore, dice: adesso, di fronte al deterioramento globale dell'ambiente, voglio rivolgermi a ogni persona che abita questo pianeta. Quindi, come dire, è un appello all'essere umano in quanto tale, indipendentemente dalla sua condizione, dalla sua situazione religiosa o meno. Provo a sedere.
Sono un tecnico ambientale, sostanzialmente. L'ho ascoltato con molto interesse e mi ha colpito molto in alcuni passaggi. Non conosco per nulla l'encifica, poi quindi approfitto di questa occasione, però ho preso alcuni appunti e da questo una domanda. Mi ha molto colpito quando ha descritto, ha sottolineato la necessità di condivisione e di guardarsi negli occhi. Queste sono le sue parole. Allora, come tecnico dell'ambiente, i problemi ambientali li conosco abbastanza, perché ci vivo tutti i giorni. Ma come padre di famiglia vedo che c'è una difficoltà quando si sta a tavola assieme, almeno per me, perché poi ognuno guarda figlio o moglie, guarda il tablet, il PC e dice condividere, guardare negli occhi. Io faccio una fatica già dentro casa. Si parla di un senso cosmico, ma qui personalmente e di mestiere la mia attività mi porta in giro per l'Italia, a volte in giro per l'Europa. Però c'è una necessità, c'è una profonda ignoranza, c'è una necessità, un problema di comunicazione tra le parti. Quindi le sue parole di comunicazione, di condivisione e di guardarsi negli occhi, le chiedo e vi chiedo come si può, secondo voi, uscire da questa impasse, che secondo me è il primo grosso problema, per cui parlo di un'Europa in decadimento, lo condivido in pieno, ma qui non ci si parla l'un con l'altro.
Grazie. Grazie.
Io voglio solo velocemente dirvi che qualche anno fa Salvatore Frigerio del Circolo Bianchini ha già parlato del codice forestale di Camaldoli, così importante e così anticipatore di tante problematiche che poi vengono trattate dalla enciclica che è andato sì. E è per richiamare l'attenzione sull'importanza che il lavoro di riflessione fatto a Camaldoli abbia anticipato tante volte il cammino della Chiesa. Io ricordo Padre Benedetto Calati, ma lo stesso Salvatore, che tante volte ci ha detto che se la Chiesa del Cinquecento avesse captato certe istanze denunciate, dichiarate da Camaldoli, forse la riforma si sarebbe potuta evitare. Ecco, mi sembra molto importante richiamare questa importanza della riflessione che a Camaldoli viene fatta. E poi voglio informarvi che il mercoledì prossimo a Circolo Bianchini avremo con noi il Salvatore Frigerio che ci parlerà di un tema ugualmente di grande attualità, di grandissima attualità, il Giubileo della Misericordia. Grazie.
Grazie. Francesco Bertoli. Parto dall'ultima cosa che hai detto, e tu cosa faresti? Perché penso che questa sia veramente la domanda che noi adulti dobbiamo farci, perché se è vero che l'Europa è esattamente quella che disegni tu, Gregorio Magno, Francesco, è vero che in Europa ci sono tanti giovani, e purtroppo noi adulti non siamo capaci di fare questa domanda, perché le risposte le stiamo dando noi, e tu cosa faresti? C'è questo bellissimo, no? Adesso io non me lo ricordo bene, questo detto brasiliano che noi riceviamo in prestito la terra dai figli e non la diamo in eredità a loro. Questo aspetto credo che anche il monachesimo, che è la giovinezza, no? La giovinezza di ogni mondo, tra l'altro Benedetto quando prende una decisione sente il più piccolo, no? Si dice nel monastero. Io penso che questa nostra Europa è sì vecchia sicuramente, è incapace di dare spazio ai giovani, di dare spazio a quelle piantine che tu, Dio me ne venivi in mente, non c'era nel codice di Rodolfo, ma quella piantina che il monaco proteggeva con queste cose naturali,
sono esattamente i nostri giovani. Penso che nella Chiesa, come nella società, purtroppo tutti teniamo le nostre poltrone, i nostri compiti, i nostri impegni. Spesso Paolo, Papa Francesco parla di teologi da tavolino, parla di queste cose. Noi quest'estate siamo venuti da Tetrige, nel Salvatore, ti ricordi, con un gruppo di giovani europei, e questo tra l'altro è interessante anche dal punto di vista ecumenico, no? Che sta sottolineato. E quei giovani ortodossi, cattolici, luterani, anglicani, che hanno ascoltato esattamente il codice di Rodolfo lì al monastero di Montegiove, una ragazza il giorno dopo, di 16 anni, rumena, mi ha detto: pensa che cosa sarebbe la nostra vita se domani avessimo soltanto ciò per cui oggi abbiamo ringraziato. Cioè, dopo aver ascoltato, no, questo, la gratitudine di oggi è ciò che avrai domani. Io penso che questa è la speranza, quindi il pessimismo, la chiusura. Quindi dico solo questo: aiutaci ad avere questa speranza, cioè i monaci, il monachesimo, questa Europa che abbiamo davanti a noi, ecco, è giovane, in che modo potrà essere giovane?
Grazie per la relazione, siamo proprio a Grielli, e mi ha colpito molto il fatto della corruzione, della lacerazione, delle ferite che ci sono e che qualche volta, più che la speranza, suggeriscono una certa disperazione. Queste ferite che riguardano i rapporti, che riguardano l'ambiente, perché si costruisce sull'alveo queste cementificazioni, queste deforestazioni, che guardano un po' tutti gli ambiti. Quindi questo aspettare un angelo è proprio, diciamo, è un auspicio, ma qualche volta prevale appunto la sfiducia e la tristezza. Grazie.
Grazie. Io spero che Salvatore se la scriva tu. Anche io voglio ringraziare Salvatore Frigeri per questa bellissima conferenza, perché ogni volta che lo ascolto mi rendo davvero molto contento di essere venuto. Anche io parlo da tecnico dell'ambiente, come chi mi ha preceduto prima, e lo faccio davanti a chi mi ha avviato al lavoro, che è il dottor Dell'Erba. Diciamo che nella mia esperienza lavorativa faccio questa riflessione: sono stato in tanti petrolchimici in Italia e ho visto il disastro che è stato fatto. Questo lo dico per dire che oggi che siamo in regressione si diventa anche un pochino più, appunto, ecologisti, attenti, eccetera. È quando si corre che c'è il problema. Evidentemente in quegli anni, negli anni 60, 70, nessuno si rendeva conto che cosa voleva dire prendere delle scorie e appostarle sottoterra, che oggi sono ancora lì. L'altra cosa è una recente mia esperienza lavorativa: sono da 2-3 mesi che frequento l'Ilva di Taranto. Allora, al di là di quello che faccio lì, ma ogni volta che, siccome Laudato Si ha questo intreccio costante tra ecologia e giustizia, dico solo che quando salgo nelle macchine che stazionano all'interno dell'acciaieria di Taranto, ogni volta che ci si siede sale una nuvola di polvere, diciamo, nera, e ogni volta che torno in albergo la sera sono completamente cosparso di polvere. Però lì, appunto, ci campano 3.000 famiglie, no, 10.000 famiglie e quant'altro. Ora, ecco, anche di capire bene in questo caso come far conciliare giustizia, ecologia e sociale. Grazie.
Finalmente anche la politica. La politica è uno degli elementi che il Papa richiama con forza le proprie responsabilità.
Io ringrazio Salvatore Frigerio che conosco, ho conosciuto anche dietro in altre occasioni, e devo dire che sono venuta questa sera anche proprio per il bisogno di rifocillarmi spiritualmente, perché a fronte di quello che ho ascoltato sento questo forte contrasto con l'incarico anche amministrativo che una persona in questa fase storica deve svolgere, ed è una domanda che io mi pongo spesso: come affrontare un compito così importante cercando di rispettare me stessa, di rispettare un disegno più ampio per cui siamo una parte del tutto, cercando di, seguendo un po' anche le suggestioni che lei mi ha in qualche modo evocato, cercando di contrastare una condizione che da millenni sta schiacciando la capacità di conservare le cose buone e di ricostruire, risollevare l'umanità mettendo insieme le cose migliori. Io sono d'accordo con lei che l'Europa è arrivata ad un punto senza ritorno, se non accade qualcosa di grande, che anche stasera avviene secondo me qua, e sono persone che stanno facendo un lavoro di contrasto. Secondo me Papa Francesco non è arrivato per caso e stanno arrivando, forse dettata anche dalle circostanze, delle figure che provano ad agire in modo diverso. Quello che lei diceva rispetto anche al guardarsi negli occhi, alla condivisione e anche al fatto che la politica a volte detta la paura, no? Mette in moto meccanismi che sono strumentali. Io penso davvero che anche la politica abbia bisogno di figure nuove, no? E di uno spirito diverso e di riagganciarsi a una dimensione cosmica e spirituale. E la spiritualità è schiacciata. E quindi la fatica, pur volendo e pensando ed interrogandoci rispetto a questo, per chi è interessato non solo a scrivere, ad adottare atti o ad trovare consensi, ma anche a pensare che siamo qua per un tempo, che è il tempo della nostra vita e vorremmo cercare di utilizzarlo al meglio per noi stessi e per gli altri, è capire come ristabilire questi equilibri tra l'interno e l'esterno, tra un'interiorità che spinge in una direzione e dei bisogni fortissimi di una popolazione che oggi si muove come conseguenza di danni storici di tipo politico, di tipo economico
e religioso.
E quindi quello che stiamo osservando in queste settimane, in questi giorni, ma che è in movimento da anni, è l'esito di grandi errori, di grandi screzi. E quindi ecco il quesito, la domanda, la preoccupazione è come ricostruirci internamente ma anche in una dimensione capace di produrre delle risposte che sicuramente non hanno la forza di sovvertire immediatamente le regole, ci vorranno molti anni perché anche la politica sanifichi insieme alla comunità il contesto così confuso, così incomprensibile a volte. E, ecco, e come possiamo in qualche modo, come ecco, rimettere pian pianino in sesto, ecco, quello che è un equilibrio tra l'individuo e l'ambiente, ma anche tra gli individui. E proprio perché il 25 novembre era la giornata internazionale contro la violenza sulle donne, ho pensato che forse il prossimo anno, forse anche prima, sarebbe interessante un suo intervento proprio sul problema delle relazioni, relazioni tra gli individui e relazioni uomo-donna, perché è proprio guardandoci negli occhi che forse riusciremo anche a recuperare qualcosa di nuovo.
Grazie.
Grazie, c'è ancora una questione, la ministra delle istruzioni, leggo solo il punto 165 che riguarda proprio il Papa, è abbastanza impietoso, scrive: la politica e l'industria rispondono con lentezza, lontane dall'essere all'altezza delle sfide mondiali. Sarà abbastanza impietoso.
Sì. Buonasera a tutti, sono Tiziana Gasparini e il Salvatore lo conosco da parecchio tempo e
molte
giove nelle sue sì. E voglio dire un ringraziamento per quello che le parole che ci ha portato, e io volevo fare questa osservazione. Cioè, volevo dire che oggi, diciamo, la sua parola io la leggo come filosofia della vita rispetto alla filosofia della morte che respiriamo in questi giorni. E vorrei dire che la solidarietà cosmica, di cui parla il Papa Francesco, ma che anche te ho sentito tante volte declinare in tante conferenze, in tanti incontri, questa solidarietà io mi sento di dire che la vedo incarnata, la sento in parte incarnata nella forza delle donne che ho incontrato come movimento di donne in nero, che ho incontrato in tanti incontri anche non solo internazionali ma che abbiamo fatto anche qua a Fano. Forza delle donne nei luoghi di conflitto, forza delle donne nei luoghi di guerra, che hanno saputo trasformare il dolore, lo strazio, eccetera, in vita, ma legare insieme la denuncia della distruzione della guerra, dei territori, della propria vita, delle relazioni, mettendo al centro la rete, la solidarietà con le altre, ma facendo appunto un discorso cosmico che secondo me oggi è da riflettere su questo punto. E la domanda che ti faccio è questa: io penso che oggi, non è che pongo la domanda come per sentire il tuo parere, noi come movimento delle donne riteniamo che l'autorevolezza femminile sia fondamentale nel tessere le relazioni, rispetto a noi, che la dobbiamo delegare, nel tessere le relazioni in questo momento, e io lì incarno la tua parola. Grazie.
Visto che ci sono stati anche interventi di vario genere, domande eccetera, forse potremmo ancora vedere se c'è qualcosa, poi ci affidiamo alla grande capacità di sintesi, prego, di Salvatore per fare una cucitura complessiva finale.
Grazie. Don Frigerio. Il titolo dell'encifica del Papa, Laudato Si, si lega strettamente a questa vostra regola che non può insegnare la Chiesa, con quel senso profondo di una relazione naturale, congenita, fra l'Adamo, come lo definisci sempre tu, straordinariamente, meravigliosamente bene, e tutta l'opera della creazione, l'ambiente, la casa comune. Io ho trovato veramente straordinaria questa cosa, all'origine della cristianità, Francesco d'Assisi e Francesco Nuovo, dei tempi nuovi, di questa apocalisse che stanno vivendo. Condivido chiaramente con te, anche perché sulla faccia di tutti gli studi della storia. E io ci sono due cose, innanzitutto, il monachismo. Vedi, io adesso sto facendo gli studi sulla Armenia. Nel mese di maggio terremo a Pechino un ciclo di conferenze sull'Armenia. E quella cristianità
quel monachissimo straordinario che ha salvato tanta parte di una cultura di una città antichissima, di un popolo le cui origini si perdono, addirittura dell'Anatolia della culla in Europa, come dicono gli scienziati storici. Quindi il monachissimo ha sotto sempre una funzione particolarmente alta, straordinaria, di profondità spirituale, di cui forse noi non ci siamo mai al secondo, tanto cielo. E attraverso questa opera, che è non solo di conservazione, ma di traducere, di trasmissione di tutto ciò che la sapienza vera, profonda, autentica, quella sola che possa dare l'umanità. Ecco, c'è questo che volevo sottolineare con te e che mi trovo concorde. Dicevo, di questo Occidente che ha il suo declino, chiaramente sì, siamo una popolazione vecchia, una popolazione senza più valori, senza più ideali, abbiamo rinnegato addirittura le nostre origini, sentivo ancora oggi, in molte scuole addirittura hanno abolito il Natale per non offendere, niente di peggio, e la negazione assoluta. Allora veramente viviate, veramente meritiamo di essere cancellati dalla storia, se noi non abbiamo coscienza e dignità della nostra antica storia. Ma io volevo chiedere a te, che sei un sapiente e sei un illuminato, qual è l'uscita? C'è un'uscita? O è una apocalisse che preluda una civiltà nuova, dolorosa, quando costerà questa umanità un progetto? L'impero romano abbiamo visto, non c'è rimasto niente, le mura, le pietre, i graffiti, e noi come ci salveremo? Grazie.
Augusto e Matteo, poi se non ce ne sono altri andiamo a concludere.
Mi chiamo Augusto Brunori, sono purtroppo un vecchio ambientalista e devo ringraziare il Papa per l'opera di riconciliazione che ha fatto col mondo ambientalista. Come vecchio ambientalista devo dire che spesse volte abbiamo notato anche un conflitto con quella che era la gerarchia cattolica.
Certo.
Eravamo accusati come ambientalisti di essere paganizzanti, materialisti, di occuparci troppo di cose materiali o spirituali. Ribattevamo dicendo che vi preoccupate troppo della di là e poco della di qua. E accusavamo, non avevamo con noi molti cattolici in base, questo è un etero, prima fino alle nostre lotte, nel referendum sul nucleare, su quelli che sono state, diciamo, le tematiche più scoccanti di questo momento. Ah, questo ci ha portato uno scritto di conciliazione tra il mondo ambientalista e il mondo cattolico. E l'ho fatto sempre con la sua violenza, con la sua profezia. La domanda cattiva che le faccio a questa: riuscirà questo Papa a portare avanti questo scritto di riforma e di rivoluzione della società e della Chiesa?
Se ne vorranno 10 di Papa Francesco per cambiare la Chiesa.
Io ho già sentita la risposta dopo ve la
dico. Prima, quando hai tradotto, no, quel passo di Genesi e hai reinterpretato il dominare la terra con il percorrere, prima di quel mandato c'era quello di crescete e moltiplicate, che il mandato sembra che l'umanità, nonostante le stragi, le guerre, abbia, sia riuscita ad adempiere in maniera, diciamo, più efficace. È necessaria oggi una rilettura anche di questo mandato, oppure, come sembra il Papa in alcuni suoi passaggi, oppure questo moltiplicarsi è sempre previsto senza limiti, nonostante che ormai tutti conosciamo il limite del pianeta che ci vede.
Mamma mia! Dunque sì, il discorso della solidarietà cosmica per me fa parte, così è, ce l'ho nella mia struttura genetica, perché devo ringraziare mio padre e mia madre che hanno sempre lottato, erano antifascisti chiaramente, e mio padre l'ha pagato, mio zio è finito a Mauthausen, sono una famiglia di turatiani doc allora, e soprattutto la solidarietà, questa solidarietà alla quale mio padre ha educato i suoi figli, ma fatta di situazioni concrete, che cosa faresti tu? Ecco, non stiamo a discutere di solidarietà, facciamola, no? E direi che è stato questo che ha portato anche me, proprio personalmente, a superare le crisi dell'adolescenza, a crisi anche religiose. Io avevo buttato via Cristo e Madonna a un certo punto, quando avevo 16 anni, cominciai a studiare filosofia, nasce il problema. Di fronte al catechismo di Pio X non potevo assolutamente, dico, chi è questo Dio eterno, essere questo assente, no? E fu proprio grazie a mio padre che mi disse: tu cosa faresti? Ma per altre cose, cioè a Milano sembrano numeri strani, ma in un anno sono arrivati 100.000 immigranti dal sud e si sono sistemati tutti, Milano li ha accolti tutti. Salvini non le sa queste cose, non vuole saperle. 100.000 in un anno, forse quelli che hanno la mia età e anche qualche anno meno la conosce, avrà visto il film Rocco e i suoi fratelli. Ecco, girato a 100 metri da casa mia, situazioni vere che ho condiviso, occupandomi, dandomi da fare per quella gente che non sapeva né leggere né scrivere. Era quel problema. Mio padre dice: tu cosa faresti? Ho raccolto alcuni amici e ho cominciato ad andare in quei seminterrati, perché non c'era una baracca, non c'è stata baraccopoli a Milano, i seminterrati delle case. E le case di legno che il comune aveva costruito in tutti i grandi viali di Milano per raccogliere i sinistrati dai bombardamenti, i sopravvissuti dai bombardamenti. Man mano che costruiva le case, le ridava a quelli e ci entravano gli immigrati. Vabbè, e quindi mettendomi in contatto con questa gente ho incontrato un prete che faceva la stessa cosa, ci siamo messi a lavorare insieme, siamo diventati amici. E diventando amici ci si confida, dico: Ernesto, tu sei un prete molto strano. Perché? Perché non mi hai mai chiesto se ci credo o non ci credo a Gesù Cristo. Un altro me l'avrebbe fatto l'analisi logica e grammaticale su questo problema. E lui mi disse: perché dovrei chiederti se tu fai quello che farebbe Gesù Cristo? Ecco, mi ha smontato letteralmente, ma mi ha dato una risposta. Ho capito che il mio rapporto con Cristo è un rapporto personale, non è una definizione del catechismo. E mi mise in mano la scrittura dicendo: io non dovrei dartela. Allora, siamo negli anni 50, era proibito leggerla. Pio IX l'aveva messa, è il primo dei libri proibiti dell'elenco del sillabo. Pio IX, che ha scomunicato Dio, il beato Pio IX, perché i primi tre libri sono la Bibbia, il Talmud e il Corano, i primi tre libri proibiti da leggere. Vabbè, comunque, ho incontrato Cristo e vabbè, da lì è partito tutto in base a quella parola di Dio che Ernesto mi ha consegnato. Ecco, e lì ho capito che il cammino della solidarietà cosmica, quei testi che anche ora Bucci ha ricordato, Odo ha ricordato, ma sono testi che io insisto, non sono scritti nell'ordine in cui la Bibbia ce li dà, l'ordine canonico, sono stati scritti nell'arco di 1200 anni, in situazioni diverse, in situazioni mettendoli in ordine cronologico si fa una scoperta straordinaria, cioè l'evoluzione dell'uomo nei confronti della conoscenza di sé, dell'altro, dell'ambiente, del divino. Cioè è un cammino di progressione. L'idea della Bibbia è l'idea di un progetto, ecco perché poi hanno messo all'inizio quell'inno sulla creazione, l'idea di un progetto che deve trovare il suo compimento, come tutti i progetti veri che devono essere completati. Quindi la nostra storia è un andare avanti. Quando Gesù parla, parla spesso al futuro, parla al futuro, cioè abbiate coraggio, avanti, avanti, non vi preoccupate, Dio se ne frega dei nostri peccati. Lasciamo perdere tutti i moralismi che i preti ci hanno messo dentro, nel sangue. Dio non sa che farsene dei nostri peccati, a Dio interessa soltanto che noi ce ne rendiamo conto. Perché sbagliando si impara, e mia mamma me lo diceva sempre, sbagliando si impara. A Dio, Dio è preoccupato dei vostri confronti se non vogliamo renderci conto dei nostri errori. Io tendo continuamente le mani a un popolo che non le vuole afferrare. Il profeta Osea già lo dice. Ecco, quindi è questo. A Dio non importa se sbagliamo una bella, sa come siamo fatti. Ecco, e non ci ama perché siamo fatti bene, ci ama perché siamo noi e basta. Così come siamo. Dio ama il suo popolo nonostante quel popolo. Dio ama noi nonostante noi, perché l'amore ne parlerò mercoledì prossimo. Nella Bibbia si esprime con un testo che è, con una parola che è rahamim, che significa viscere e utero. L'amore di Dio è un amore uterino nei confronti nostri, di padre e madre. E allora è un cammino, è sempre un cammino, che deve essere portato avanti, cioè dobbiamo crescere, dobbiamo diventare adulti in un mondo che fa finta che gli adulti non ci siano. Abbiamo distrutto l'idea di vecchiaia. A 60 anni bisogna truccarsi da ragazzo di 18. E come possiamo poi pensare che i ragazzi abbiano risposte da pseudo adulti di quel tipo? È un mondo senza adulti. Stiamo attenti. Questo è già un po' di risposta a dove sei là. È un mondo che deve diventare adulto, dobbiamo diventare adulti. Ecco, quindi questo, la storia è un cammino, non è mai un ora e basta, ma è un cammino. Il linguaggio ebraico dovrebbe essere tradotto, quando ci sono i verbi dovrebbe essere tradotto sempre ha detto, dice e dirà, ha detto, dice e dirà. Io sono colui che è, che era e che viene. E qui noi dobbiamo ritrovare questa dinamica che è veramente la capacità di progettare, la capacità di progettare. Guardate, il giorno di Pentecoste Pietro dice una cosa incredibile, ma è il capovolgimento delle nostre logiche. Ma noi non conosciamo le scritture. Quando Pietro dice, ecco lo Spirito, oggi si è trovato lo Spirito, per cui i vostri giovani avranno visioni e i vostri vecchi sogneranno sogni, che nel linguaggio ebraico significa i giovani saranno sapienti, vedranno chiaramente, i giovani saranno sapienti e i vecchi faranno progetti. Che è esattamente il rovesciamento. Noi quando abbiamo gente che dice ah, ormai ho capito tutto, non ho bisogno di fare più niente, ormai ho finito tutto. Una società dove giovani e vecchi sono sapienti e fanno progetti insieme. Questa dovrebbe essere la comunità cristiana. Segno per tutta la comunità, per tutta la comunità sociale, politica. Ecco, questo guardarsi negli occhi, che oggi sta creando problemi. Dicevo a un convegno con studenti, erano 520 studenti nella sede del Teatro Sperimentale di Pesaro, avevo dato la mia collaborazione all'organizzazione che riunisce gli studenti nella provincia, la consulta studentesca, e ho voluto che si parlasse del virtuale. Su 520 soltanto 6, per alzata di mano, soltanto 6 non erano su Facebook. Io ho 1000, io ho 1200, c'ho 3000 amici, di quanti li conosci? Ecco, facevo notare una delle tante grandi contraddizioni, il nostro tempo è pieno di contraddizioni, come i vecchi che vogliono fare i giovani, e una delle grandi contraddizioni è proprio questa, che gli studiosi, gli scienziati che si occupano di neuroscienze, stanno riscoprendo il valore del rapporto, della emozione che nasce dal rapporto, dal guardarsi negli occhi, dal toccarsi, dall'accogliersi, dall'abbracciarsi. E dicono che l'uomo si distingue dagli animali non perché pensa, ma perché ha emozioni, e dall'emozione risale alla elaborazione dell'emozione e al pensiero. Il virtuale sta eliminando tutto questo. Ora, ho saputo che stanno nascendo gruppi e movimenti per disintossicarci dal virtuale, che ha tante opportunità, ma ha soprattutto questo grosso problema di renderci estranei, incapaci di guardarci negli occhi. Quando io vedo gli studenti, sono in due, non si guardano ma si chattano, non si guardano negli occhi, si chattano. Ecco, è uno dei problemi, ma sta già emergendo la reazione, perché già molti se ne stanno accorgendo. E devo dire una cosa, che in quei seminari che ho fatto con i giovani studenti, le persone più reattive sono le ragazze. Le ragazze sono sempre meno capaci di intervenire, e io di genere sono abbastanza provocatorio, incapaci di rispondere, incapaci. Si stupiscono se io domando quanto ho detto, trova la tua risposta positiva o negativa. Rispondono mi piace. Dico dimmi perché ti piace. Non basta schiacciare, digitare con un dito mi piace. Perché ti piace? Perché ti piace o non ti piace? Se mi dici perché, può aiutare anche me a capire se ho detto bene o ho detto male. La capacità di reagire, la scuola non riesce più a dare strumenti critici, strumenti critici, la capacità di metterci di fronte alle proposte. I nostri giovani hanno più risposte che domande, sono sempre meno capaci di fare domande perché sono subissati di risposte, ma risposte a cui non sanno poi trovare la possibilità di confrontarsi, perché ti colpiscono e se ne vanno, l'immagine ti colpisce e se ne va. Sono le situazioni che poi ritroviamo all'interno anche appunto della famiglia, dei circoli, in quei gruppi di giovani che, dove sono tutti uguali, no? questi gruppetti, una volta si discuteva, ci si litigava anche sulle cose, adesso bisogna muoversi tutti allo stesso modo, altrimenti viene emarginato. Ecco qui, questo guardarsi negli occhi diventa davvero un modo di essere uomo, di essere donna. Cioè, secondo quell'intuizione della geografo biblico, è la nostra identità umana, di uomini e donne. Non è, l'Adam solo non è cosa buona. Facciamogli chi gli guardi negli occhi. Allora nasce il rapporto. Nasce il rapporto, che è benedizione reciproca, dice il testo, è benedizione. E la benedizione non è un secchio e pennello di Don Camillo. La benedizione ebraica, la berechà, e la berechà viene dal termine Bereth, che sono i genitali, cioè la fonte della vita. La benedizione è comunicazione di vita, di energia vitale. Difatti per l'ebreo fare la berekà vuol dire mettere le mani su ciò su cui si fa la berekà. Non si dice, ma si fa la berekà. Gesù fa la berekà sul pane e sul vino. Inutile quelle tradizioni così banali. Disse la preghiera, no, fece la berekà sul pane e sul vino. È un ebreo, non poteva fare diversamente. E trasmette a quel pane e a quel vino la sua stessa vita. Ecco. E allora guardarsi negli occhi significa trasmettersi vita, trasmettersi la benedizione, cioè la berekà, e fare la berekà reciprocamente, trasmettere la propria, mettere la propria vita nelle mani dell'altro. Perché i verbi che dipendono ulteriormente da quella chenegdo sono anche, guardate caso, raccontarsi, dirsi. Dirsi all'altro, raccontarsi all'altro. Se non ti guardi negli occhi non puoi raccontarti, non puoi consegnarti all'altro. È una consegna vera e propria. E qui c'è tutto il grosso problema, appunto, oggi dei rapporti all'interno anche della famiglia. All'interno delle famiglie. Io ormai parlo di famiglie, non più di famiglia, sono tanti modi di essere coppia, tanti modi di essere famiglia. E non possiamo continuare a pensare che solo chi ha sposato in chiesa è famiglia. Se io guardo le percentuali di quanti hanno sposato in chiesa e che si sono ammazzati, però quelli sono veri matrimoni, no? Vabbè, comunque, sono tutte le problematiche nuove che non possiamo ignorare. L'importante, un medico col quale ho avuto rapporti ultimamente, perché con i medici ho abbastanza rapporti di motivi personali, comunque, così, mentre mi stava facendo tutta una ricerca addosso, si chiacchierava. Non lo conoscevo, ma si cominciò a chiacchierare, e alla fine mi disse: ma sai, io sono una famiglia irregolare. Già, dico, perché irregolare? Ma perché non sono sposato, però ho un figlio meraviglioso. Dico, e allora? Vuol dire che vi amate? Certo che ci amiamo. E allora? Noi ogni giovedì santo cantiamo in chiesa: dove c'è amore, c'è Dio. Usciti di chiesa ce lo sei già dimenticato. Se Dio è amore, dove c'è amore, cioè non la pacca sulle spalle, ma la condivisione della vita e mettersi in gioco totale con l'altro, lì c'è Dio a livello sacramentale. Ma quanto dobbiamo camminare per questo? Quanto dobbiamo camminare? Ecco perché io parlo ormai di vite condivise, più neanche di famiglie, ma di vite condivise. E quel gruppo che mi segue da tanti anni ha fatto questo cammino e sta facendo questo cammino di vite condivise. Ecco, cioè sono input che la società di oggi ci pone davanti e che non possiamo chiudere gli occhi e gli orecchi per non vedere e non sentire. Abbiamo bisogno di vedere e sentire e stare molto attenti. C'è un filosofo greco che dice che gli dèi ci hanno dato due occhi e due orecchi e una bocca. Due volte per guardare, due volte per ascoltare e una volta sola per parlare. Cioè, pensaci bene. Guarda e ascolta bene prima di parlare. Anche per i politici questo conta bene. Ecco, allora, sì, Don Benedetto Calati parlava della riforma del Cinquecento. Pensate che nel 513 l'Eremo di Camaldoli chiede a Papa Leone X, figlio di Lorenzo il Magnifico, le stesse cose che 6 anni dopo avrebbe chiesto Lutero. Le stesse cose. Le stesse. Ai monaci di Camaldoli e a Lutero, Leone risponde: sono cose da monaci e non mi riguardano. conseguenza la tragedia che è seguita a tutto questo. Pensate al dramma luterano, no? Ecco, questa incapacità. Ma i monaci di Camaldoli, che sentivano l'esigenza di rivedere il linguaggio, di rivedere la liturgia, di rivedere tutte quelle cose che anche Lutero, monaco agostiniano, sentiva il bisogno di rivedere. E il Papa che risponde: sono cose da monaci e non mi riguardano. Ecco, sono quelle situazioni che non hanno fatto storia, hanno creato situazioni storiche drammatiche veramente, no? Cioè la mancanza di profezia. Che la profezia non consiste nell'avere le traveggole, dare i numeri del lotto. La profezia consiste, il profeta in ebraico è il Nabì, cioè colui che sa guardare dentro, che sa guardare dentro le situazioni e ne prevede di conseguenza le conseguenze. Ma perché sa vedere con chiarezza quello che sta succedendo, e allora se andiamo avanti così arriviamo lì. Ecco, è questo che spesso è mancato ai vertici delle nostre chiese. Poi abbiamo momenti di grande profezia, abbiamo avuto un grande Gregorio, abbiamo un grande Francesco, eccetera. E questi uomini che sanno guardare dentro. La Laudato Si è esattamente l'analisi straordinaria di un uomo che ha guardato dentro tutti gli aspetti della realtà di oggi. Ecco, è quella risposta, ripeto, che i giovani aspettano: tu cosa faresti? Perché i giovani danno l'impressione di essere ormai, non dico tutti perché ci sono giovani straordinari, non generalizziamo mai, perché io mi ci arrabbio quando sento gente che generalizza, però so che i giovani sono esigenti. Quante volte quando li incontro nelle scuole, perché spesso hanno così di invitarmi, mi sento dire: ma a chi facciamo riferimento? A chi possiamo chiedere queste cose? Ecco, veramente hanno un bisogno vitale, esistenziale, di avere punti di riferimento. Ma punti di riferimento che non dicono loro cosa devono fare, ma che li promuovono capaci di fare, che li sollecitino a fare. Sbaglierai, non ti preoccupare, capirai che devi fare diversamente. La nostra arroganza di adulti che non accettano che il giovane sbagli. E così non cresce mai. La pazienza di Dio è straordinaria, perché è veramente tutto questo. Pietro dice: Dio è paziente e attende affinché tutti si possano salvare, seconda lettera di Pietro. Dio è paziente e attende. Che pazienza che ha, ragazzi, che pazienza che ha. Ma è questo, è un Dio che se sbagliamo non ci punisce, si mette in attesa perché capiamo che abbiamo sbagliato. Vuole che cresciamo, che diventiamo adulti. Ecco, qui è sempre questo grosso problema dei rapporti, no? Rapporti. Oggi ci siamo interrogati sui limiti, i limiti del progresso, il rapporto ecologia e giustizia, ma la giustizia, ecco, noi siamo figli del diritto romano. Per noi la giustizia è soltanto un fatto di riga in mezzo, buoni da premiare, cattivi da punire. La giustizia retributiva. Nella tradizione biblica la giustizia è intesa come fedeltà. Dio è giusto perché è fedele, la fedeltà di Dio a ciascuno di noi. La giustizia è fedeltà e quindi è capacità di ascolto, è capacità di condivisione, è capacità di accettazione della diversità e di chi è diverso, da chi la pensa diverso. il grande cardinale Martini diceva: io non cerco credenti, cerco pensanti che possono pensare totalmente diversa da me, ma io lo accolgo perché la sua diversità provoca in me ricerca nuova. Il grande Montini diceva, che è stato mio vescovo, Paolo VI, che diceva: ai giovani abbiate il coraggio di dubitare, perché il dubbio apre la mente. Anche se poi ci sono movimenti che dicono che la fede non ammette dubbi, e questa già non è più la fede cristiana. Perché anzi, se noi andiamo a vedere la fede cristiana, Gesù Cristo, ma quanti dubbi ci mette? Li ha avuti lui fin sulla croce, i dubbi. Però, quindi, questo bisogno di ritrovare l'equilibrio tra giustizia ed ecologia, ma che è la fedeltà a ciò che ci circonda, la fedeltà all'ambiente, la fedeltà ad ogni rapporto, fedeltà, l'essere me stesso profondamente onesto, profondamente sincero con tutto ciò che mi circonda. E questa è giustizia, nel senso ecologico di Papa Francesco, che conosce molto bene le scritture. Poi, ecco, il discorso, ringrazio questa sollecitazione politica di chi opera all'interno della politica. Quando noi abbiamo creato la Carta di Fontabellana, ormai l'anno prossimo sono 20 anni, e l'abbiamo posta alla firma di tanti enti, 19 enti diversi, diversissimi tra loro, ma hanno firmato, hanno sottoscritto quella carta. Noi abbiamo insistito su un modo nuovo di fare politica. Cioè, io dicevo anche nella relazione con cui abbiamo introdotto il convegno, dicevo che spesso la politica stabilisce delle leggi che impone a chi poi non è in grado di realizzarle, o che non servono a nulla a quelli che le devono realizzare, cioè diventa pura demagogia. La Carta di Fontabellana chiedeva una politica di ascolto delle vocazioni territoriali. In questi giorni è in atto un esperimento straordinario voluto dal professor Barca, proprio sul suo progetto delle aree interne. Ci sono già 10 zone pilota in Italia, no, di zone di gestioni di comuni, che si mettono attorno a un tavolo e insieme analizzano le loro situazioni montane di pianura, spesso sono sia in montagna che in pianura contemporaneamente, ecco, e insieme si interrogano, ascoltano e interrogano, cioè si mettono in silenzio davanti alle voci dei singoli loro territori e agiscono di conseguenza. Allora non è più il politico o il gruppo dei politici che decide per il territorio, ma è il territorio che sollecita le decisioni degli amministratori. E questo in Italia sta già operando a livello di esperimento. E il professor Barca è colui che tiene i rapporti, mi diceva ormai, giorno e notte sono in giro per l'Italia perché sto realizzando questo. Noi l'abbiamo fatto, no, non l'abbiamo fatto, l'abbiamo proposto per questa, per la zona pilota, come zona pilota, e il 29 del mese scorso a Fontabellana siamo riusciti, come col collegium creato dal sottoscritto, a riunire tutto lo staff, tutto dal presidente all'ultimo operante della Regione Marche, il nuovo staff, il nuovo Parlamento della Regione Marche, tutte. Barca mi disse: è la prima volta che mi succede girando per l'Italia di avere davanti a me tutta un'amministrazione regionale completa. E abbiamo chiesto delle proposte. Non abbiamo chiesto delle lamentazioni, abbiamo chiesto delle proposte. Ecco, è un modo nuovo di far politica, partire dal basso e non dall'alto. È inutile dire ascoltiamo tutti e poi facciamo quello che vogliamo noi. Noi viviamo ormai non più di coloro che presiedono i ministri, ma abbiamo i leader. Il mio vescovo, Giovanni Battista Montini, mi diceva un giorno: la gente vuole il leader e non si rende conto che i leader non fanno crescere. I leader decidono, ma non fanno crescere. Oggi noi viviamo di leaderismi di tutti i tipi. Ed è un problema per cui la politica fa acqua spessissimo. Insomma. Ecco, la forza delle donne. Guardate che per una persona, per chiunque, insomma, si mette a elaborare i testi biblici, si rende conto di trovarsi di fronte a una biblioteca, sono 73 libri, una biblioteca di antropologia. E su questo io insisto moltissimo. La Bibbia è anzitutto una biblioteca antropologica, perché ci trova tutte le condizioni umane davanti alle quali gli agiografi che hanno redatto quei libri, gli agiografi si sono interrogati e che si interrogano perché sono di un'attualità incredibile, alle volte dà proprio l'impressione di leggere i quotidiani. Ecco, e noi lì abbiamo, in un modo eccezionale, il percorso umano nei confronti della donna. Cioè io dico sempre che la Bibbia contesta anche la Bibbia, perché appunto c'è questo, se li mettiamo in ordine cronologico, noi abbiamo testi come il Deuteronomio, ma siamo più o meno ai tempi di Salomone, c'era bisogno di uomini, di carne da macello, e allora bisognava darsi da fare a fare i figli, e le donne erano esattamente la macchina per fare i figli, non di più, era a disposizione dell'uomo perché era l'uomo che generava, non era la donna semplicemente era l'incubatrice, e quindi uno dopo l'altro bisognava fare uomini. Se poi nascevano donne era una disgrazia, se poi il primo parto era femminile spesso veniva buttato. E questo avveniva ancora in tempi contemporanei a Gesù di Nazareth, perché la donna non portava avanti il nome del padre, ci voleva il maschio per portare avanti nella storia il nome del padre. Ma se io vado avanti, io trovo testi in cui c'è una contestazione esplicita nei confronti di testi scritti prima. Il Levitico, per esempio, che è una legge fondamentalista al massimo, scritta dopo il ritorno a Babilonia, quindi quando non c'era più un popolo, bisognava ricostruire un popolo, e allora ecco che il legislatore, Neemia, scrive una legge durissima, durissima, contro l'immoralità, contro la corruzione che aveva portato Israele in quella situazione, contro l'idolatria e quindi contro l'immoralità. E la prima a fare le spese è la donna, perché la donna è immorale, è immonda perché ha il mestolo, e allora siccome butta via il sangue la donna è immonda, e dove si siede la donna non può sedersi un uomo, dove un uomo, se un uomo tocca una donna deve fare abluzioni di purificazione eccetera, è una situazione veramente dolorosa. La donna è soltanto uno strumento di procreazione e di servizio al clan. Bene, in testi che vengono scritti dopo ci sono delle contestazioni molto vive. Nel Levitico si dice che l'ebreo non può sposare una donna straniera. non può sposare una donna che non sia ebrea, e se la sposa la deve ripudiare lei e i figli che nascono da lei. Bene, se andiamo a leggere il libro di Ruth, Moabita, e i Moabiti erano il nemico per eccellenza degli ebrei, e lo scrittore insiste: Ruth la Moabita, Ruth la Moabita, Ruth la straniera, Ruth la Moabita. Non dice mai semplicemente Ruth, c'è sempre accanto la Moabita. Diventa la nonna di Davide. E che vuol dire? Che allora si può benissimo sposare una donna straniera. Cioè sono testi che contestano la scrittura. Cioè sono testi che dicono il cammino fatto, il ripensamento fatto lungo i secoli, perché sono testi che hanno distanze anche di secoli. Pensate a Giuditta, pensate a queste donne che hanno in mano le redini della città. Giuditta che si permette di sottoporre a giudizio i signori della città che non la sanno gestire, che non sanno gestire la guerra con i filistei. Pensate a Deborah, che viene definita profetessa e dux, duce in Israele. Ecco, allora viene fuori tutto quello che è la straordinaria capacità femminile di gestire le situazioni e di gestirle da donne, non da donne che fanno finta di essere uomini, da donne con testosterone in più. No, sono donne di una femminilità straordinaria. Giuditta è descritta come una donna bellissima che passa il tempo a truccarsi, eccetera. Pensate ad Esther, eccetera. Ecco, la donna che diventa educatrice di Gesù. Se andiamo a vedere le donne dei Vangeli, e Luca in particolare, ci fanno vedere le donne che sono motivo di maturazione dell'uomo Gesù di Nazareth. Sono tutte donne concrete, non sono le santarelline delle paoline, ma sono donne quanto mai concrete, di cui Luca di alcune dà addirittura nome e cognome e stato sociale, che intervengono nella vita di quest'uomo e lo fanno crescere umanamente. Lo mettono in crisi, la cananea lo mette in crisi. Gesù che si comporta da ebreo, e io sono venuto per gli ebrei e non per i cani, cioè per gli stranieri, per i gentili, e questa donna lo mette veramente in crisi e dice: non ho trovato una fede così in Israele. Ed è la prima volta che Gesù va all'estero, che va oltre il confine. Ecco, questa capacità straordinaria che ha la donna di intuire le situazioni sulle quali l'uomo spesso ci ragiona e non arriva mai a conclusione. E questo è uno dei vantaggi enormi del rapporto, no? Del rapporto e della condivisione, della collaborazione, che non è l'imporsi dell'uomo sulla donna o della donna sull'uomo. Ecco, certo, io ho seguito con molta attenzione, quando stavo a Milano, la cosiddetta rivoluzione femminista, e mi incontrai un giorno con una di queste passionarie, no? Perché poi le reazioni sono sempre uguali e contrarie alle azioni, no? Quindi si può capire benissimo sempre. Ecco, però alle volte la battuta ci vuole, perché questa che è inutile che voi vi illudete, noi possiamo fare tutto quello che fate voi maschi. Cosa terribile, perché la donna che si fa quello che fa il maschio, scimmiotta il maschio e non è più donna. Dice: noi possiamo fare tutto, no? Dico: guarda, qualcosa non potete fare. No, tu dimmi che cosa noi non possiamo fare. Scusate, pisciare contro il muro. Ah, non ci avevo pensato. Ecco, vedi, non bisogna mai assolutizzare niente. Nella ricerca non bisogna mai assolutizzare niente. Ci sono sempre possibilità di diversità, ed è la diversità che ci arricchisce. La diversità non è il mettermi al di sopra dell'altro perché sei diverso da me, perché ciascuno di noi è diverso dagli altri, e per fortuna che lo siamo. Ecco, Francesco e Cavaltolesi, ecco, scusate se dico queste cose, ma Francesco, prima di salire alla Verna, di ritorno da Palestina, si è ritirato per ben 2 mesi all'Eremo di Cavaltoli. Queste sono le cose che normalmente non vengono dette, vero? E quando Francesco scrive La regola dell'Eremita, riprende esattamente le costituzioni di Rodolfo. Cioè c'è un rapporto straordinario. Difatti Cavaldoli e la Verna sono legatissimi, e legatissimi proprio da quella presenza. Francesco ha frequentato l'Eremo anche con il cardinale, suo discepolo, che poi è diventato Gregorio IX, Papa Gregorio IX, ed è stato all'Eremo di Cavaldoli per la consacrazione della quarta chiesa rifatta, no? Ed è stato lì con Gregorio, cioè ci ha portato Francesco. Quindi c'è un rapporto straordinario tra Cavaldoli e la Verna, e Francesco. È vero, il monachesimo nei grandi momenti di crisi è stato maestro. Non dimentichiamo che Gregorio ha ricostruito l'Europa servendosi o lavorando insieme con Benedetto da Norcia. Sono contemporanei. Gregorio scriverà i dialoghi, cioè la vita di Benedetto, ma Benedetto con i suoi monasteri diventa la scuola per tutti quegli immigrati, che erano tutti non erano alfabetizzati, non sapevano. Benedetto, c'è addirittura episodio di quando insegna loro a usare la zappa, perché erano nomadi e quindi non avevano la capacità, non avevano queste culture, no. Ecco, quindi Gregorio e Benedetto lavorano insieme per una nuova Europa, cioè un monachesimo attento. E quando un po' di anni dopo, 500 anni dopo, nel 1000, gli arabi ci danno il numero, l'algebra, la matematica, ci danno la conoscenza di Aristotele tradotto in arabo, ci danno il magnetismo del nord, la conoscenza del magnetismo, eccetera, eccetera, eccetera. Un monaco fatto papa, Gerberto d'Orignac, con nome di Silvestro II, impone a tutti i monasteri d'Europa di aprirsi alla cultura araba. Andate alla Vellana, ci trovate le strutture arabe dello scrittorium e dell'ingresso, quello che viene impropriamente chiamato chiostro. Non è un chiostro, è uno spazio, ma è fatta esattamente con i canoni arabi. L'attenzione a queste culture nuove, che hanno ridato vita nel 1000, ci hanno ridato anche la sezione aurea, per esempio, e lo scrittorio della Vellana è in sezione aurea, e l'Eremo di Montegiove è tutto in sezione aurea, grazie agli arabi. Ecco, è chiaro che in questo momento noi abbiamo un bisogno enorme di un monachesimo attento alla storia, che sappia guardare dentro la storia, che si faccia Nabì, guardare dentro la storia. Io sono preoccupato di molti monasteri che definisco musei delle cere, più preoccupati delle osservanze loro che della parola di Dio, che è dinamica, che è dinamica. Io vi manderò lo Spirito Santo che vi accompagnerà alla conoscenza della verità tutta intera.
Nessuno di noi può dire io ho la verità, io posseggo la verità, io sono alla ricerca della verità. Nessuno può dire noi siamo la verità. E se qualche papa l'ha detto, ha sbagliato, chiaramente. Cioè è arroganza clericale. Noi siamo tutti alla ricerca della verità. Abbiamo bisogno dell'incontro con tutti per essere aiutati in questa ricerca. Ecco, e quel crescere moltiplicatevi è comprensibile, perché sono testi scritti in un tempo in cui si aveva bisogno di figli da mandare per le guerre, perché vivevano di guerre, di schermaglie, di sassaiole reciproche, di carne da macello, e quindi bisognava avere figli a tutto spiano. La vita poi, la vita media era sui 35-40 anni, non di più, assolutamente. E allora c'era bisogno assolutamente di tutto questo. Ecco, oggi credo che le situazioni siano molto diverse. Ecco, che ciò che non vuol dire non fare figli, ma ciò che non vuol dire di fare... Papa, a un certo punto Papa Francesco ha detto, ma non siamo conigli. Cioè questa sua immediatezza, no? Con immagini molto significative, insomma, ecco. Ma già Papa Montini, in quel documento poi molto, molto contestato, ma nella prima parte dice, parlava di una paternità e maternità responsabili. Ecco, quindi stiamo attenti, perché si fa svelto, i fondamentalismi ci sono dappertutto, e in casa nostra, in casa religiosa, di fondamentalismi ce ne sono aiosa, dobbiamo stare molto attenti. Papa Montini, quando uscì con quel documento, L'Umane Vite, in cui disse di no all'anticoncezionale, ma lo disse per un motivo, io l'ho seguito tutto quel processo, sapete, grazie a Don Giorgio Valsecchi, che faceva parte della commissione e di cui ero molto amico. E il vantaggio di essere vecchio è anche questo, che ho parecchi ricordi degli anni trascorsi. E Don Giorgio appunto mi diceva che la commissione di 11 persone che Papa Montini aveva riunito per discutere questo problema aveva detto che si poteva benissimo usare, perché era semplicemente un farmaco in prevenzione, come si usano tanti farmaci per prevenire certi fenomeni o certe malattie o certe indisponibilità, lo stesso era quel farmaco, quella famosa pillola. E quindi la soluzione sembrava di quel tipo. E il mio professore, ricordo il mio professore di morale, che io in quel tempo stavo frequentando Sant'Anselmo, diceva la stessa cosa, monaco degli Olivetani. E intervenne il carabiniere della Chiesa, Cardinale Ottaviani, il quale rifiutò questa decisione, convocò lui una commissione ad hoc di oltre 100 persone, 111 tra l'altro, una cosa non è, e che disse no. Allora Papa Montini fece una cosa da par suo, cioè chiese di poter incontrare, e venne a Roma, il preside della facoltà biologica di Mosca, ateo, materialista, stalinista. Chiese a lui, professore, io devo occuparmi delle persone, questo farmaco può essere dannoso o no per le donne che lo usano? E quello rispose dicendo, non posso ancora dargli una risposta perché non è sufficientemente sperimentato. Ecco perché Papa Montini disse così, ma aggiungendo quella frase che Wojtyła ha cancellato, in attento ascolto della ricerca scientifica. Quindi, ecco, poi è chiaro che su queste cose la stampa, eccetera, monta ciascuno a modo proprio le situazioni. Questo è quanto so di persona. Ecco, posso
Posso dirlo perché l'ho attraversato tutto grazie ad Don Ambrogio Rassecchi. Quindi quel crescente moltiplicati era un'altra esigenza del tempo in cui sono stati scritti quei volumi, ma siamo, il Deuteronomio è del VI secolo a.C., il la Genesi è del V-IV secolo a.C., cioè ci sono 200 anni di differenza e di pensiero e di cammino. Ecco, state attenti, non bisogna mai prendere una frase della Bibbia e assolutizzarla senza confrontarla con altre situazioni e altre frasi poste per situazioni analoghe ma lungo il tempo. Noi non siamo la religione del libro, noi siamo la fede in Gesù Cristo, il quale tra l'altro ha dato lo spintone a tutti i precetti. Voi imponete precetti che sono vostri, precetti di uomini, che poi voi non toccate neppure con un dito. Quindi stiamo molto attenti. Ecco, non siamo la religione del libro. Io nel libro trovo lo sforzo degli agiografi di capire i sensi delle cose che stanno avvenendo e che stavano avvenendo, e i sensi li descrivono poi, quel senso li capiscono attraverso immagini, ma l'importante non è l'immagine, è il messaggio, è il senso che quell'immagine trasmette, è quello che si chiama il metodo midrashico, cioè il midrash è appunto una interpretazione dei sensi, degli avvenimenti, fatta attraverso un'immagine. Nella Bibbia non si fa mai una definizione di Dio, si racconta ciò che Dio fa con il suo popolo. Ecco, abbiamo a che fare con una realtà esistenziale, non filosofica, esistenziale, che si interroga continuamente su chi è questo benedetto Adamo. Questo benedetto Ish ve Isha, cioè questo rapporto, no? Questo rapporto come si colloca e come è vissuto dentro la situazione di ogni oggi. Perché per il mondo ebraico, e finisco, per il mondo ebraico il senso del tempo è diverso dal nostro. Per noi non esiste il presente, ci ha insegnato Aristotele. Non esiste il presente, per il mondo ebraico invece il presente è l'eterna presenza, l'eterna opportunità di Dio di venire, di essere fedele a noi. È l'eterno oggi, l'eterno presente. Tutto diventa eterno, perché eterna è la volontà di Dio di essere fedele ad ogni uomo, ad ogni donna, ad ogni popolo. Grazie.